Ecco, riprendiamo col Salmo 51 ed è già il quarto dei sette salmi penitenziali. Noi ne abbiamo già fatti, abbiamo già fatto il 6, il 32, il 38, questo è 51, poi dopo vedremo altri 102, 130, 143. Per il momento quindi siamo già però alla metà, il centro giusto, tre prima, tre dopo, più il quarto in mezzo. Salmo 51 potremmo intitolare così: confessione e supplica di liberazione. E il famoso miserere, no? Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, che tutti quanti, meno quelli della mia generazione, sanno anche il latino, perché si cantava sempre agli uffici funebri, e siccome gli uffici funebri nelle parrocchie c'erano tutti i giorni, si finiva per impararlo a memoria insieme al De Profundis. E poi comunque è il salmo che si legge, è uno dei salmi che si leggono alle lodi il venerdì. Ogni venerdì c'è sempre il Salmo 51. E viene attribuito a Davide, adesso vedremo proprio la dedica iniziale, dice proprio questo, ma di per sé potremmo dire che ci sarà forse un lontano riferimento a Davide, forse Davide avrà pronunciato qualcosa di questo salmo, ma certamente non tutto, basterebbe che voi andate in fondo, vedete proprio il... il versetto 20, dove voi trovate io vi do la mia traduzione: benefica nella tua compiacenza Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Ora, ai tempi di Davide le mura di Gerusalemme c'erano ancora ben salde, e anche se non erano le ultime mura, comunque erano. Quindi vuol dire che questo salmo ha avuto, nella progressione del suo tramandarsi, aggiunte progressive. Potremmo addirittura dire, dalla teologia soggiacente a questo salmo, potremmo dire che questa teologia, la teologia deuteronomista, che risale a 5 secoli dopo Davide, siamo intorno all'anno 1100, la teologia deuteronomista risale al VI secolo, quindi capite, sono 5 secoli di divario, e si sente un po' tutta la teologia, dopo lo vedremo pian piano, la cosiddetta teologia del cuore, cioè cuore che non ha niente a che vedere, lo dico sempre, con i sentimenti, sentimentalismo, eccetera, ma il cuore nella Bibbia è, nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, è la decisione ferma di mettersi dalla parte del Signore, questo è il cuore, quindi è la decisione, piuttosto volontà che affetto, mentre noi l'abbiamo trasformato in qualcosa di affettivo per l'Antico Testamento, no? Allora qual è il sacrificio che vale di più? Non il sacrificio che ti priva di qualcosa, infatti vedremo che questo salmo è tutto orientato in questo senso, ma è il sacrificio che diventa l'offerta della tua volontà, del tuo donarti, della tua vita. In questo senso ci troviamo perfettamente in linea con Sant'Ignazio, la famosa contemplatio ad amorem, l'ultima preghiera che si trova negli esercizi spirituali, la quarta settimana, che noi abbiamo letto poco fa, dopo compietta: prendi, Signore, l'intera mia libertà, ricevi la memoria, l'intelligenza, cioè Signore mi consegno a te, ecco il vero sacrificio, il mettermi nelle tue mani e dire io non mi appartengo più, appartengo totalmente a te. E vedremo un po' questo salmo che ha un po' questo andamento. Intanto cominciamo a vedere il salmo come comincia, come sempre comincia nell'ebraico Lamnatzea Mitzmor le Dawid, comincia quindi con a chi presiede, amnazia vuol dire a chi presiede, noi la traduzione che viene fatta di solito è il maestro del coro, potrebbe essere anche papà di famiglia, cioè io preferisco tradurre a chi presiede, perché i salmi, prima ancora che una destinazione pubblica, hanno avuto una destinazione familiare, era la preghiera che si faceva in famiglia. Dopo, pian piano, soprattutto dopo la caduta del Tempio e dopo la deportazione in Babilonia, è diventata anche la preghiera che si faceva nella sinagoga, ma inizialmente era la preghiera della famiglia, quindi la famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe, pregavano i salmi e quindi conoscevano gli apostoli, conoscevano bene i salmi. Ricordate, se voi leggete gli Atti degli Apostoli, i discorsi di Paolo e di Pietro, citano continuamente i salmi. E quando San Luca dice che Gesù cominciò a illuminare i suoi discepoli dopo la risurrezione, cominciò a partire da Mosè, dai profeti e dai salmi, perché i salmi fanno parte di questa rivelazione. Potremmo dire che i salmi è la rilettura orante della storia della salvezza, cioè la storia della salvezza la faccio diventare preghiera, abbiamo i salmi, ecco i salmi. Bene, allora cominciamo a dire a chi presiede, non sappiamo chi, potrebbe essere il padre di famiglia, potrebbe essere colui che è deputato magari nel cortile, diverse famiglie si ritrovano, pregano insieme, quindi sarà uno che presiede, quindi a chi presiede, poi Mizmor, Salmo, e poi Le David di Davide, e nell'ebraico c'è scritto così, nell'andare a lui Nathan il profeta, quando egli andò verso Bersabea. Cioè, si capisce che cosa vuol dire? Vuol dire è il momento in cui Nathan è andato da Davide per dirgli che aveva combinato dei pasticci e che questi pasticci stavano cadendo sulla sua testa. Perché ricordiamo, no, che nella Bibbia non esiste, abbiamo il Mitzpat, che l'abbiamo già detto altre volte, che è il giudizio. Che cos'è il giudizio? Il giudizio è ciò che c'è immanente in ogni azione, cioè io faccio un'azione buona, ne traggo una soddisfazione, faccio un'azione disonesta, che so, passo col rosso, pac, mi fa la foto, ma arrivano a casa, non so, quante centinaia di euro da pagare, più la detrazione dei punti sulla patente, queste cose qui. Non è che, ecco, io sono passato col rosso, Dio mi ha punito. Noi abbiamo un po' questa idea, no? L'idea quando, che è dentro un po', no? Mi sono ammalato, dunque Dio mi ha punito. No, non è che, allora io mi sono ammalato, adesso non ho più voce, vedete che sono la voce in cantina, Dio mi ha punito. Mi ha punito, ho preso l'acqua e sono stato bagnato per qualche ora e dunque è il risultato di qualcosa che per me era imponderabile. Però quando io volevo provare la maturità dei bambini, fino a seconda elementare ci cadevano dentro, in terza un po' meno, raccontavo la storia del Paolino, il quale un giorno decide di non andare a scuola, andare per i prati, prende, poi si diverte e poi prima di partire aveva anche spaccato una tazza della mamma e poi a un certo punto prende i libri e li butta lontano e dice vado via, vado a fare un giro, eccetera, eccetera. Poi improvvisamente Paolino attraversa un ponte, il ponte crolla e lui cade nell'acqua. Perché Paolino è caduto nell'acqua? E i bambini subito dicono punizione di Dio, no? Perché lui è stato cattivo, dunque, tac, ecco la reazione immanente. E qualche bambino un po' più furbo dice perché il ponte era marcio, ma questo è ovvio, capite? Non è perché noi spesso siamo più portati verso l'istinto del Dio, Dio mi punisce perché ho fatto il male. Non mi punisce Dio, è la conseguenza, esattamente, se andavi a scuola non salivi sul ponte marcio di legno flaccido e non ti facevi del male, però succede anche questo, quando uno si sputa in cielo, si sputa in testa. E poi c'era l'altra parola, invece, ricordate, che viene chiamata invece giustizia, la giustizia di Dio, che è la tzedekah. E che cos'è questa giustizia di Dio? È questo Dio che mette le cose al loro posto. L'uomo sceglie sempre di mettere al posto più in alto le persone che secondo l'uomo sono di riguardo, sono da considerare, quindi nobili, ricchi, quelli che portano un titolo, no? Dio cosa fa? In Dio capovolge. Ricordate Gesù nel Vangelo: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli. Ecco il capovolgimento. Il regno dei cieli non è dei grandi, ma dei piccoli. Il regno dei cieli non è fatto per i più bravi, ma è fatto invece per le persone meno considerate, gli ultimi. Non è fatto per i perfetti, perché Gesù è venuto a farsi ultimo, è andato a vivere, ha cominciato la sua vita, la sua nascita. Gesù è nato in mezzo ai pastori. Perché i pastori? Ma perché i pastori erano le persone meno considerate in Israele, i più furfanti di tutti. E perché noi abbiamo l'idea del pastore legata, quando abbiamo fatto la letteratura del 600, l'Arcadia, no? I pastori, la vita pura, eccetera, niente di tutto questo. I pastori presso gli ebrei erano i più furfanti di tutti, erano quelli, c'erano i rabbini che dicevano: un pastore difficilmente può essere perdonato, perché per essere perdonato, lo vedremo già in questo Salmo, bisogna confessare il proprio peccato, ma loro ne hanno fatti talmente tanti che non possono ricordarli tutti, quindi non possono neanche essere perdonati. E poi i pastori erano impuri, sempre a contatto con le pecore che morivano, magari il sangue, il parto, quindi questa impurità impediva loro di andare nel Tempio. Inoltre, in un processo, la testimonianza di un pastore non era valida, perché era notoriamente falso. Quindi, allora, chi sono i pastori? Perché, se voi andate a leggere il Vangelo, dice: i pastori vegliavano il gregge. Da che cosa dovevano proteggere il gregge? E quando domando qui, i lupi, ma i lupi in Palestina mica ci sono i lupi. Cioè, i lupi erano i loro vicini, capite? Questi sono i lupi, per cui dovevi dormire con un occhio solo, perché venivano a fregarti le pecore, e siccome le pecore si assomigliano un po' tutte, e allora si fa in fretta a mimetizzarle. Ecco, allora, e Gesù dove è nato? È nato tra gli ultimi, non ha scelto i benestanti, ha scelto gli ultimi. Perché? Perché è cominciata lì la sua, il suo raggiungere l'uomo laddove si trova, per farlo risalire dal buio, dalle tenebre. Gesù è la luce del mondo, e dove va la luce? L'accendiamo dove c'è chiaro, no? Andiamo a accenderla dove c'è buio. E allora il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Ritorniamo a noi. Allora, Nathan va da Davide e gli racconta la famosa parabola dell'uomo, del povero che aveva solo una pecorella, penso che la conosciate tutti, no? Un povero che aveva soltanto una pecorella, e si trova nel secondo libro di Samuele, versetti 11-12, anzi capitoli 11-12, e poi c'è l'altro uomo, il quale aveva tante pecore, ma arriva un ospite da lui va a rubare la pecora di quello che ne aveva uno solo, la uccide, la imbandisce al suo ospite. Ecco, così succede nel tuo regno, così dice Nathan a Davide. Davide si alza in piedi e dice: quest'uomo è reo di morte. E Nathan dice: quest'uomo sei tu. Non aveva capito il genere letterario, cioè la parabola. Pensava che fosse un fatto vero, ma era qualcosa che riguardava lui. Ecco, allora, questa situazione, che è la situazione che viene provocata da Nathan, fa nascere nel cuore di Davide il desiderio di riscatto, e comincia così. Sì, intanto cominciamo a dire che i versetti dal 13 all'11, dal 3 all'11, non ho proprio fuso, dal 3 all'11 descrivono un po' che cos'è il male, il peccato, Poi vedremo i versetti 12-19, dove si vede come Dio è all'opera per ricostruirci. Ricordiamo nella Bibbia, nell'Antico Testamento, Dio non ha paura del male, perché il male non è qualcosa che impedisce all'uomo di crescere, ma può diventare uno strumento di crescita, anche il male. C'è qualcuno che ha mai imparato a camminare senza sbucciarsi le ginocchia? Certo che sbucciarsi le ginocchia è un male, però non impareresti mai a camminare se non te le sbucci mai, perché chiunque comincia a camminare qualche ginocchio se lo sbuccia, no? C'è qualcuno che di voi che ha imparato a scrivere sempre correttamente senza mai un errore? Impossibile, credo. E però grazie agli errori ti correggi e cresci. Ma perché? Ma perché l'errore non blocca l'uomo, non impedisce la crescita, ma qualche volta la aiuta. Se io non avessi preso 1, 2, 3 in latino e greco, non avrei insegnato il latino e il greco agli altri. Penso che è normale questo, no? Ha insegnato matematica, penso che anche lei, che non è diventata professoressa, ci sono magari delle, per dire, degli orientamenti umani, uno è più attirato dalle lettere, un altro più dai calcoli, però non è detto che chi ha questi orientamenti poi non sbagli, è normale sbagliare, sbaglia anche la cassiera del supermercato, adesso per fortuna la cosa, no? Per cui sei calcolatrice. Allora comincia così: sii benigno con me, o Dio, secondo la tua misericordia. La parola qui misericordia è hesed, che vuol dire tante cose, non è solo misericordia, vuol dire bontà, tenerezza, pazienza, amore, comprensione, compassione, misericordia, vuol dire un po' tutto. E poi riprende: secondo la moltitudine delle tue compassioni. E qui viene usata un'altra parola, vedete che nel latino di San Girolamo, miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam, secondo la tua grande misericordia, dopo dice et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitate meam. Prima c'è la misericordia, poi c'è miserationum tuarum. Non sapeva come tradurlo San Girolamo, la parola rachamin, che io ho tradotto secondo la moltitudine delle tue compassioni, rachamin, ma rachamin vuol dire di per sé utero, è un plurale che vuol dire l'utero, cioè secondo la grandezza, la moltitudine delle tue attenzioni materne, ecco, così potremmo dire, insomma, in fondo le compassioni sono le attenzioni materne di Dio, un Dio tenero, materno, cancella le mie trasgressioni. E qui la prima parola, perché ci troviamo ben tre parole per dire peccato, per cui qui la prima parola è pescià, che è una delle parole che vengono usate dalla, di per sé vuol dire ribellione, pescià, è la ribellione del vassallo nei confronti del suo re, quindi perché dovrei sottomettermi a te, cioè voglio fare di testa mia, voglio essere indipendente, quindi vedete il peccato inteso come indipendenza, Signore decido io dove sta il bene e dove sta il male, qui viene in mente Adamo, no? Vedete come l'uomo che dice ma che storia, chi ha mai detto che non devo mangiare dell'albero che lui mi ha proibito, anzi se lo mangio sarà ancora meglio. Ecco qui il credere di poter fare di propria testa. Quindi la prima, cancella le mie trasgressioni, cioè i miei pescià. E poi continua, lavami totalmente dalla mia colpa. E stavolta colpa viene tradotto avon. E avon è il termine che potremmo tradurre curvare, cioè dentro la radice del verbo curvare. Quando uno invece di andare dritto devia, ecco, è una deviazione, è un curvare. Quindi prendo un'altra strada, prendo una, quella che credo una scorciatoia, in realtà mi frega. Quindi vedete che abbiamo già il Pesha, poi adesso abbiamo Lavon, curvare, e Mondami. E mondami dal mio peccato, no, e dal mio peccato purificami. E ancora una volta la parola peccato, questa volta peccato, vedete, tre righe, tre cose. Allora, prima volta abbiamo visto Pesha, seconda volta Avon, la terza volta peccato è Atta. Che cosa vuol dire Atta? È il verbo che esprime se io tiro una, con l'arco una freccia, mancare il centro. Io non riesco a far centro, quindi sbagliare il centro della propria vita, insomma, scentrare la vita. Signore, ho sbagliato tutto nella vita, ho tirato la mia freccia in una direzione sbagliata, per cui non arriverò mai dove devo arrivare. Vedete, allora, tre cose, quindi in fondo già sbagliare il centro vuol dire che ho deviato, cioè la freccia devia, non può prendere il centro. E se ho deviato è perché? Perché ho pensato di poter fare di testa mia. Vedete che sono legati tutti e tre questi termini, no? Secondo momento, quindi il primo momento è grido al Signore, dico Signore, Signore, ho sbagliato. Quindi ci sono, abbiate visto, che sono degli imperativi, no? Sii benigno, cancella, continua, lavami. E poi ancora purificami, e poi perché? E per essere purificati, però, ecco, perché io le mie trasgressioni riconosco, e il mio peccato, siamo sempre lì, le trasgressioni sono sempre Pesha, quindi le mie trasgressioni, io ho cercato di tradurre sempre nella stessa maniera, la stessa parola ebraica. Quindi perché io le mie trasgressioni riconosco e il mio peccato a me continuamente, vuol dire non c'è mi sta dinanzi, ma il mio peccato a me continuamente, vuol dire è lì, è davanti a me, continua, lo vedo. Questo peccato però non è qualcosa che fa male a me e basta. Questo sarebbe quello che abbiamo detto alla Mishpat, cioè io ho fatto il male, l'effetto boomerang mi cade in testa e quindi mi spacca le corna quando torno indietro. No, contro di te, te solo ho peccato e il male ai tuoi occhi l'ho fatto. E qual è il male? Il male è non fidarmi di te. Aver deviato, proprio aver deciso che esiste un'altra strada per essere felici rispetto a quella che tu mi dai, no? E poi perciò sei giusto nel tuo parlare, retto nel giudicare, cioè tu Signore quando parli scegli il meglio, tu non sei uno che mi dice delle cose fasulle, viene in mente ancora Adamo se volete, no? Adamo ed Eva. La grande insidia del nemico qual è? Ma non fidarti, guarda che ti imbroglia. Ecco, qui no, invece tu no, tu sei giusto nel parlare e poi anche retto nel giudicare. Ecco, nella colpa sono stato generato. Ecco, qui stiamo attenti a cosa vuol dire, è una frase che non vuol dire che l'atto sessuale della generazione è un peccato, ma assolutamente no. Quando comincia la vita con la generazione, allora dire nella colpa sono stato generato vuol dire che io sono un ribelle fin dal primo istante della mia vita, questo vuol dire, non ha niente a che vedere, perché ogni tanto qualche buon tempone che non conosce il linguaggio biblico legge e dice ecco vedete la sessofobia della Chiesa, della Bibbia, il Dio che ha paura, no assolutamente non c'è nessuna sessofobia, è l'invito a riconoscere che noi da soli siamo dei poverini. Adam cosa vuol dire? Vuol dire terra, vuol dire terroso, Adam, il terroso, è uno che è fragile, quindi la terra si sgretola. E allora sono di terra fin dall'inizio, quindi E nel peccato mi ha concepito mia madre, cioè viene ripetuta la stessa cosa, vuol dire fin dal primo istante in cui è scaturita in me la vita, io sono un ribelle dall'inizio. Ecco, di verità tu ti compiaci nelle intimità, cioè tu Signore desideri per me la verità, desideri per me emunà. Emunà viene tradotto libertà, cioè scusate, viene tradotto fedeltà, anche verità, e di fatto è una parola che per gli ebrei comprende tre lettere dell'alfabeto. C'è dentro la parola chemet, emunà, chemet. Chemet vuol dire, sulla stessa radice, c'è la Aleph, prima lettera dell'alfabeto, la Tau, l'ultima, e in mezzo quella mediana. Quindi che cos'è la verità? È ciò che è inizio, e ciò che è il mezzo, e ciò che è fine è vero. Cioè non una cosa che inizio è buona, poi dopo cambia, poi dopo... No, no. Una cosa che è vera, principio, metà e fine. È vero, sempre. Tu, Signore, sei uno che sei sempre vero. Tu desideri sempre la verità. Tu ti compiaci della verità. Quindi, ecco, di verità tu ti compiaci nelle intimità e nel segreto la sapienza mi fai conoscere. Cioè tu, Signore, ti metti davanti a me e mi insegni, sei un Dio che mi insegna che cos'è la sapienza. La sapienza è la capacità di dare senso alla vita, ecco la sapienza. Ricordate che i libri sapienziali sono proprio questo, dare senso alla vita. Già in italiano sapere vuol dire dare sapore, vuol dire avere sale in se stesso. Ecco, il sapiente è uno, non è l'intelligenza, non è l'istruzione, sono due cose diverse. Uno può essere sapiente senza istruzione e può essere ignorante pur istruitissimo. La mia nonna era molto sapiente, mia madre che ha fatto la quinta elementare ma non ha fatto neanche gli esami perché era malata alla fine, era molto saggia, molto sapiente, e poi ci sono delle persone istruite con tante di lauree ma che sono di un'ignoranza abissale, cioè non sono veramente sapienti, mancano di questo gusto della vita, questa capacità di senso della vita. E ancora, allora, tu mi fai conoscere la sapienza nell'intimo, nel segreto. Allora ancora il grido al Signore, è un altro imperativo, purificami con issopo e sarò puro. Sarò puro, vedete che è un passivum divinum, cioè vuol dire che tu, Signore, mi rendi puro, non sono io che diventerò puro perché tu mi purifichi. L'issopo era un ramoscello che somiglia a rosmarino, veniva intinto nell'acqua e si faceva l'aspersione per dire quest'acqua ti toglie ogni macchia, che poi è rimasta ancora da noi. Il gesto dell'aspersione è proprio questo. Quindi purificami con issopo e sarò puro, cioè tu mi purificherai, lavami e più bianco che neve sarò bianco. Due volte viene ripetuto bianco, no? E più che la neve sarò bianco, così. E poi ancora, dopo che tu mi hai purificato, Signore, fammi ascoltare gioia e allegria, esulteranno le ossa che tu hai spezzato. Signore, io ho desiderio di gioia, ho scelto il male, ho scelto la morte, ma tu, Signore, vuoi la gioia. Allora, Signore, dammi la gioia, desidero la gioia. Ricordate quante volte, no? Anche nei Salmi, al Dio della mia gioia, al Dio del mio giubilo, salirò all'altare di Dio, l'abbiamo già visto, l'abbiamo già trovato, no? Salirò all'altare di Dio. E allora fammi ascoltare gioia e allegria, esulteranno le ossa che tu hai spezzato, cioè quali sono le ossa spezzate? Quando tu fai il male, allora le ossa sono un po', tutta l'impalcatura che tieni sul corpo, se tu spezzi le ossa uno cade giù, no? ecco, allora tu Signore mi hai messo a terra, ecco, questo, il mio male, opponendomi a te, in realtà mi sono storpiato da solo, sono caduto a pezzi. Nascondi il tuo volto dai miei peccati, per dire, Signore, non guardare i miei peccati, lascia perdere. E poi, e tutte le mie colpe, cancella. Quindi da una parte nascondi, cancella, vedete, i due verbi sono all'inizio e poi alla fine, quasi una ripetizione, nascondi il tuo volto e le mie colpe, cancella, i miei peccati. E vediamo la seconda parte, questo è tutto il grido del peccatore, di Davide, o comunque io penso qualunque peccatore, qualunque esperienza di male, io penso anche a una situazione di peccato comunitario, potrebbe essere il popolo che parla, Israele che ha preso coscienza dei suoi errori, Signore siamo allontanati da te, siamo finiti esuli, abbiamo detto di no a te e guarda dove siamo ridotti. Ed ecco allora che cosa fa, quindi qual è l'opera di Dio? Dio è all'opera e io ho la certezza che Lui mi ricostruisce. Comincia così: un cuore puro crea in me, oh Dio, e uno spirito fermo rinnova dentro di me. Cuore puro vuol dire volontà trasparente, non una volontà inficiata di interessi, ma una volontà piena, totale, un giocarmi fino in fondo senza mezze misure e senza essere caduto dentro nei compromessi. Quindi ecco il cuore puro e dentro di me uno spirito è una vita salda, vera. Non scacciarmi dal tuo volto e lo spirito della tua santità non togliere da me. Cioè, Signore, sei tu che puoi ricostruirmi, solo tu sei in grado di rimettere in piedi tutta la mia vita. Fa ritornare a me la gioia della tua salvezza. Vedete, abbiamo già visto la gioia prima, gioia e allegria, e qui riprende ancora. Fa ritornare a me la gioia della tua salvezza. È interessante che la salvezza si dice Ishekà, a tua salvezza, dove c'è dentro la radice della parola Gesù. Potremmo tradurre noi cristiani, fa ritornare a me la gioia del tuo Gesù. È Lui la mia gioia, no? Sono venuto per darvi la gioia e per darvela in abbondanza. Gesù è colui che viene a darci questa gioia. E poi non è ancora finito, no? Ancora uno spirito pronto mi sostenga. Spirito è la Ruah. Che cos'è? È questa forza di Dio che è dentro di me e che quindi mi dà. Quindi, Signore, vieni a ricrearmi. Ricordate che la Ruah è quello che è il soffio che Dio ha infuso nella creta, nella terra, neanche la creta è ancora dura, ma lì è proprio terra, è la terra che si sbriciola, che si sgretola. Quindi il mio vedete che tutto quello che viene fatto da Dio non è perché io sono bravo, Signore tu mi vuoi bene, guarda che allora io e te saremo insieme, no, insegnerò ai trasgressori le tue vie, cioè Signore tu fai questo e io non posso tenere per me tutto quello che hai fatto. È sempre il rapporto tra grazia e testimonianza. Hai ricevuto i doni di Dio, non li puoi tenere per te. Se li tieni per te, li hai sprecati, li hai buttati via. È un modo per dire la responsabilità, non ricordate, i discepoli hanno questa certezza, leggete gli Atti degli Apostoli, trovate spesso questo, di questo noi siamo testimoni, noi abbiamo visto, noi abbiamo toccato con mano, abbiamo conosciuto Gesù, non possiamo tenerlo per noi, dunque di questo noi siamo testimoni. E qui cosa insegnerò ai trasgressori le tue vie e ai peccatori a te ritorneranno. Vi ricordate, abbiamo visto i tre termini per dire il peccato, no? Dove c'è questa distorsione della via, questo sbagliare strada, questo sbagliare mira nel puntare l'arco e quindi non fare centro, quella ostinazione nel dire io non voglio cedere. Che cosa viene proposto qui? La parola che qui viene tradotta con ritorneranno è il verbo ebraico shub, che vuol dire esattamente, visto che ho fatto una, mi sono allontanato dalla strada facendo una curva che mi ha portato fuori, devo fare dietro fronte. Ecco, il verbo shub è proprio traduzione letterale, l'abbiamo nel codice della strada, no? Divieto di inversione a U, oppure divieto di conversione a U. La stessa conversione vuol dire proprio questo, fare un'inversione a U. Signore, ho sbagliato strada, tac, faccio dietro fronte. Liberami dai delitti, Dio, Dio della mia salvezza, ancora, no? Ishekah, e qui Teshuati, ancora c'è Yeshua, Gesù, Yeshua, Teshuati. Acclamerà la mia lingua la tua giustizia. Abbiamo visto che la giustizia, abbiamo visto, era Tzadeka, cioè questo Dio che ha ribaltato le cose. Signore, io ero l'ultimo, tu mi hai preso, mi hai messo primo. Io ero un poverino e tu mi hai detto, io ti voglio bene. Io ero uno che diceva, Signore, non valgo niente, e lui dice, non temere, io ti voglio bene, tu sei importante per me, tu mi sei caro. Non perché sei peccatore, ma perché senza di me non puoi vivere e io ti voglio dare la mia vita. E ecco allora, Signore, no? La mia bocca annunzierà la tua lode, la mia lingua acclamerà la tua giustizia. Signore, apri, Signore, le mie labbra e la mia bocca annunzierà la tua lode. Ancora una volta vedete la responsabilità, no? Ho ricevuto tanto, adesso lo devo dire agli altri, non posso tenerlo per me. Perché non gradisci vittima, e se ti offrirò oblazione, non ti compiacerai. Cioè tu, Signore, vedete qui che diceva la teologia di cinque secoli dopo, no? Cioè questo Dio che dice, la teologia dei profeti, se volete, il Signore non sa che farsene dei vostri buoi, delle vostre pecore e delle vostre offerte. Perché? Semplicemente perché sono tutte sue. Cosa vuoi offrirgli? Il Signore gradisce la tua volontà, gradisce la tua intelligenza, gradisce il tuo decidere di metterti dalla parte di figlio invece di essere ribelle. Questo gradisce il Signore, per questo ti costa di più, no? Pensate quanti signorotti del Medioevo facevano delle chiese per mettere a posto la coscienza e con tutti i delitti che avevano fatto, poi facevano una bella certosa, un bel convento, e così dicevano, adesso ho espiato i miei peccati. Il Signore non vuole queste cose qui, tutto il mondo è mio, quello che voglio è, sei tu, voglio la tua conversione, quindi tu non vuoi sacrifici, non vuoi vittima, quindi se ti offrirò oblazione non ti compiacerai. Vittima di Dio è uno spirito contrito, ecco questo, questa è la vera vittima, uno spirito, cioè la tua vita che ormai metti davanti a Dio, spezzata a pezzi, Signore sono un poverino, guarda, raccoglimi, sono veramente a pezzi, è contrito, c'è dentro un po' ricordate quando uno, la carne trita, no? Quindi tritare, proprio il contrito è qualcosa che distrugge, quindi uno spirito che si piega davanti a te, che riconosce la propria situazione, e un cuore contrito e umiliato, oh Dio, non disprezzi. Ecco questo che Dio vuole. Dio vuole una volontà che si piega davanti a Lui, che accoglie il suo amore e che dice, Signore, basta, ho deciso per te. Ormai non voglio fare altro che questo, mettermi dietro di te. E conclusione, vedete i versetti 20 e 21, che ci fanno capire che questo brano, che questo salmo è stato rielaborato dopo il rientro da Babilonia, dove non c'erano le mura. Ricordate, il rientro da Babilonia, siamo dopo l'editto di Ciro, no? Gli ebrei sono stati deportati da Nabucodonosor e sono rimasti a Babilonia parecchio tempo, quindi hanno avuto figli, nipoti, eccetera. Poi a un certo punto Ciro nel 538 dice potete tornare a casa, ma la cosa poi, la partenza non è stata di tutti, comincerà intorno al 532, arrivano però, ricordate, nel erano andati in esilio una cinquantina, una sessantina d'anni prima, e dunque qui parecchia gente sarà rifatta la vita, mica ritorna, perché devo tornare là, non so neanche cosa troverò. I figli avevano fatto, si erano sposati, i nipotini erano nati, vivevano bene lì dove siamo, perché dovevano. Allora, però partono e Signore, cosa chiedo, Signore? Benefica la tua della tua compiacenza Sion. Sion, Signore, ormai è distrutta, non c'è più niente, non abbiamo più neanche le case. Cioè, Signore, fa vedere che tu ti prendi cura di Sion, fa che abbiamo il coraggio di ricostruire Gerusalemme. E poi ricostruisci tu, Signore, le mura di Gerusalemme. Cioè, una città senza mura è una città aperta a tutti gli insulti. E quindi, Signore, noi non sappiamo più costruire le mura. Per molto tempo Israele è stato incapace di costruire le mura, perché metteva lì alcune pietre un giorno e il giorno dopo i nemici arrivavano e buttavano giù, per cui ricominciavano continuamente da capo, non riuscivano mai a andare, per cui dovevano montare la guardia anche di notte per poter fare qualcosa. Poi erano poveri, non avevano niente, erano anche quattro gatti. Allora, Signore, sei tu che ricostruisci la nostra difesa, allora, dopodiché, gradirai le vittime di giustizia. Oblazione e olocausto sono un po' sono tutti i modi dei sacrifici nel Tempio, quindi vittime di giustizia, oblazione e olocausto, allora offriranno al tuo altare tori. Cioè, Signore, tu una volta che avrai rifatto le mura, allora finalmente avremo ancora il Tempio, allora potremo di nuovo adorarti lì, allora comincerà una vita nuova, una relazione più profonda con te, eccetera. E comunque vedete che quest'ultima parte non ha proprio niente a che vedere con Davide, quindi fa capire che probabilmente il Salmo ha avuto un'origine inizialmente di Davide, ma in realtà è un Salmo che poi si è sviluppato ed è diventato un po' il grido dell'uomo, ma anche della comunità ferita, che chiede a Dio di ricominciare tutto da capo. E adesso la possiamo pregare insieme. Pietà di me, o Dio, secondo la tua bontà, secondo l'immensa tua misericordia, cancella le mie trasgressioni. Lavami totalmente dalla mia colpa, mondami dal mio peccato, perché io riconosco le mie trasgressioni, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te e contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi l'ho commesso. Perciò sei giusto quando parli, retto quando giudichi. Ecco, nella colpa sono stato generato, peccatore mi ha concepito mia madre. Ecco, tu ami la verità nella coscienza e nel mio intimo mi fai conoscere la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegria, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli il tuo volto dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me spirito fermo. Non respingermi dal tuo volto, non allontanare da me il tuo santo spirito. Riportami la gioia della tua salvezza, sostieni in me uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te si convertiranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mio Salvatore, la mia lingua acclamerà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché tu non ami il sacrificio e se offro olocausto non lo gradisci. Lo spirito contrito è sacrificio perfetto. Un cuore contrito e umiliato, o Dio, tu non disprezzi. Nel tuo amore favorisci Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirà, amerai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'oblazione totale, allora i vitelli saliranno sul tuo altare.